Bentrovate e bentrovati con un nuovo appuntamento con Eurofonica direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Io sono Simone Pavesi, qui con me c'è
Giuseppe Marucci, buongiorno a tutti.
E abbiamo un ospite d'eccezione perché con noi è l'eurodeputata Cristina Guarda.
È un piacere davvero grandissimo poter essere con voi.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Vorremmo chiederle, in questi giorni, in questo periodo si sta discutendo di alcune modifiche relativamente a nuove tecniche genomiche che il Parlamento europeo è chiamato a discutere e ad approvare o meno, e quindi vorremmo capire, ci spieghi un attimino, prima di addentrarci nel tema nello specifico, quali sono oggi le regole sugli OGM principali, chiaramente in sintesi, che vigono nell'Unione Europea, così possiamo avere un quadro iniziale per poi approfondire il discorso.
Beh, essenzialmente le coltivazioni e le varietà OGM non possono essere prodotte in Italia. Semmai ci sono importazioni, specie di mangimi in questo caso, contenenti coltivazioni OGM che provengono principalmente dagli Stati Uniti, da altri contesti a livello globale, ma in Europa appunto vige il principio di precauzione rispetto a queste varietà. Mentre con questa regolamentazione l'Europa che cosa fa? Essenzialmente consente la possibilità non soltanto di coltivazione di NGT e quindi anche poi della sperimentazione in campo, che ancora, come dire, è molto molto labile e poco sviluppata, tanto che appunto non abbiamo ancora certezza che queste NGT abbiano un'efficacia nel rispondere a stress idrici, patologie come peronospora oidio, eccetera, per cui stiamo approvando e puntando su una strategia per risolvere i problemi dell'agricoltura senza sapere se veramente questa sarà una soluzione a lungo termine. Però lo facciamo anche proprio deregolamentando, cioè equiparando queste varietà con una modificazione genetica molto particolare a essenzialmente le varietà ordinariamente utilizzate oggi in agricoltura. L'unica differenza è che queste saranno brevettabili e saranno proprietà di qualcun altro, e quindi si espongono gli agricoltori normali a dei rischi anche di natura legale non di poco conto.
Eurofonica.
Mi verrebbe da chiederle cosa ci sarebbe di male nelle NGT dal momento che abbiamo fatto tanti progressi nelle scienze, tanti progressi nell'industria, tanti progressi nella tecnologia. Abbiamo prodotto tanto, perché non produrre anche organismi geneticamente modificati? Visto che la direzione della scienza e della tecnologia va sempre più in quella direzione, c'è un cambiamento climatico in corso che non ci permette in alcuni punti di coltivare più tutto. Quindi se grazie a queste nuove norme riusciremo a coltivare qualcosa che non è più possibile coltivare per un cambio di terreno, per un cambio di clima, dov'è il problema sbagliato?
Il problema non è assolutamente la ricerca. Io sono anche figlia di un ricercatore genetista e per me quindi ricercare il percorsi per garantire la continuità di produzione, il perfezionamento da un punto di vista anche nutrizionale, eccetera, è assolutamente molto interessante. Il problema quindi non è dire di no alla ricerca, anzi bisogna dire di sì. Il problema è come lo si dice, cioè se si sostituisce il sì alla ricerca con il sì a dare essenzialmente libertà completa a grandi multinazionali che d'ora in poi possederanno questi semi e potranno quindi fare sempre di più il bello e cattivo tempo. Già adesso il 60% delle sementi è proprietà di grandi multinazionali su cui noi paghiamo royalties altissime e non lasciano la libertà agli agricoltori. Ci sono quindi due aspetti. Il primo è: vogliamo rendere gli agricoltori, stante la situazione internazionale, i problemi che vediamo anche in termini di costi di produzione, eccetera, da fertilizzanti fino anche alla questione dei semi, eccetera, vogliamo rendere gli agricoltori più liberi di autogestire la propria attività e ridurre i costi di produzione, oppure vogliamo renderli più dipendenti dai grandi multinazionali che decidono il bello cattivo tempo. Punto numero uno. Il secondo punto è che io sarei felicissima di vedere un progresso tecnologico anche in agricoltura con varietà estremamente resistenti, eccetera. Ma al momento le NGT non hanno queste caratteristiche. Le NGT autorizzate a livello globale sono NGT che hanno soltanto delle qualità di perfezionamento organolettico, ma non in campo, non rispondono né a stress idrici né alla difesa da patologie come per un ospero. E abbiamo gli studi scientifici sugli OGM, perché essenzialmente poi la modificazione è la stessa anche se comunque il gene viene preso da un'altra pianta nell'OGM, ma il principio è che gli OGM dopo 2 anni di utilizzo in campo già non sono più resistenti alle patologie, dimostra di non avere le stesse resistenze così promesse all'inizio del mandato di prova in campo. Quindi il problema non è essere pro o contro le NGT, il problema dal mio punto di vista qui in questo Parlamento è deregolamentare, lasciando quindi esposti cittadini ma soprattutto agricoltori ai rischi ambientali e sanitari e poi anche di investimento, cioè funzionano o non funzionano, su tecnologie di cui su cui queste multinazionali non dovranno nulla, non dovranno rendere obbligatoria nessuna tracciabilità, non dovranno obbligare di differenziare la loro varietà dalle varietà esistenti o dalle possibili varietà che a livello naturale poi o anche tramite incroci normali si possono andare generare. E quindi il rischio è che io domani come agricoltrice mi ritroverò una varietà che è similare alla loro e di conseguenza dovrò anche rendere conto a loro da un punto di vista legale, pagare loro nonostante la mia varietà non sia la loro varietà breve NGT. E il problema più grosso che abbiamo è davvero che non si sta tutelando chi vuole preservarsi dall'utilizzo dell'NGT. C'è una questione di libertà anche sia del consumatore che dell'agricoltore, che deve essere libero di poter scegliere, e con questo sistema deregolamentato, senza etichettatura, senza tracciabilità, senza possibilità di distinguere tra varietà normali, diciamo utilizzate in maniera consuetudinaria, e queste NGT, con lo strapotere che gli sta consegnando in mano alla grande industria che già oggi detiene il controllo dell'agricoltura, perché sono gli stessi che producono prodotti fitosanitari e ci rendono dipendenti da questi, sono gli stessi che ci vogliono anche rendere dipendenti dall'utilizzo di fertilizzanti di tipo chimico, eccetera, sono gli stessi soggetti che controllano l'agricoltura, definiscono il futuro dell'agricoltura. In questo contesto internazionale invece è molto importante restituire all'agricoltore l'autonomia di autogestione, la capacità di scelta, senza contare, permettetemi, che varietà già resistenti esistono. Penso al settore del vino come il mio. Noi abbiamo varietà come, non so, la Leonicus, che è una varietà di uva, che è resistentissima agli stress idrici e addirittura, per un ospero iodio, addirittura alla flavescenza. Abbiamo varietà antiche e meno antiche, che sono meno in voga e che invece resistono già. Ci sono varietà semi che già resistono in condizioni critiche, ma non sono parte di quei circuiti internazionali che vengono spinti a livello commerciale. Quindi vogliamo rendere gli agricoltori liberi? Vogliamo rendere davvero la sovranità alimentare parte di questo processo politico? Bene, cominciamo a ridurre le dipendenze da grandi attori che non lasciano la possibilità all'agricoltore di ridurre i costi di produzione e che li lasciano rischiano di lasciarli poi in braghe di tela. Nel momento in cui succede qualcosa, si interrompe la collaborazione, ecco, lì casca tutto.
Quindi probabilmente bisognerà affrontare di più il lato legale ed economico rispetto a quello che attualmente si sta discutendo. Il problema è chi dovrà gestire questi semi, questi organismi modificati all'esterno dell'Unione o all'interno dell'Unione stessa per i piccoli coltivatori? Oppure il problema è perché non rendiamo accessibili a tutti i contadini questi organismi modificati a livello regolamentare europeo?
Il problema è che non è giusto che ci siano brevetti su queste varietà e non è giusto che non ci sia principio di precauzione, cioè che non venga obbligata nessuna valutazione rispetto all'impatto sanitario e ambientale di queste NGT. Il problema è sottovalutare l'effetto che può avere e il problema è non investire più nelle pratiche agroecologiche che mi consentono di gestire bene il suolo, il terreno, eccetera, nel ridurre anche, che mi consentono magari di ridurre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, nella garanzia della biodiversità agronomica all'interno di un'azienda, quindi non l'intensivismo, ma come dire una coltivazioni biodiverse per ridurre anche l'impatto della trasmissione delle malattie. Cioè, il problema è non che l'Europa, mentre autorizza questi grandi soggetti multinazionali ad avere il potere su tutto, senza regole, vada a ridurre e a cancellare, addirittura in alcuni casi rischia di cancellare il sostegno alle pratiche agronomiche che consentono di rispondere a stress idrici e alle pressioni delle patologie. Io questo sento forte, questa grande dicotomia tra la politica che dice di volersi prendere cura della sovranità e della libertà degli agricoltori, ma in realtà ci rende sempre più dipendenti e cancella ogni possibilità di lavorare in campo in maniera adeguata per resistere alla pressione della crisi climatica e alle pressioni anche di natura di mercato, di aumento di costi di produzione.
Eurofonica.
Quindi secondo lei l'Unione Europea sta favorendo, diciamo, queste grandi multinazionali? Non mi è ben chiaro il ragionamento che cercava di spiegare, per cui un contadino poi non sarà libero di utilizzare, senza pagare chiaramente, anche un seme non geneticamente modificato e quindi non brevettato. Questo magari anche per chi ci ascolta può essere un argomento molto tecnico che può essere utile spiegare. Quindi sì. Gentilmente, ecco, chiedo perché l'Unione Europea dovrebbe fare questa mossa, perché dovrebbe scegliere di favorire le multinazionali al posto degli agricoltori, dei cittadini, e poi se entriamo nel dettaglio di quel ragionamento.
Sì, allora il problema può esserci nel momento in cui c'è una contaminazione accidentale da pollini, per esempio, e di conseguenza la varietà che io vado a coltivare, eccetera, può avere delle somiglianze da un punto di vista genetico alla varietà brevettata dalla grande multinazionale. Non ho strumenti per difendermi, proprio perché loro non sono obbligati a segnalare che quella è una varietà brevettata, cioè, e differenziarla, diciamo, dalle varietà esistenti oppure in possibile modificazione, okay? Ed evoluzione.
Alcuni NGT vengono equiparati alle piante già naturalmente esistenti.
Perché appunto tecnicamente vengono equiparate e trattate come varietà normali, appunto, però in questo caso brevettate. E il secondo punto è che può essere che io come breeder, come persona agricoltore o ricercatore che fa ricerca con sistemi di selezione genetica ordinariamente utilizzati, se costruisco una varietà che può essere assimilabile a quella che poi dopo viene brevettata dalla grande multinazionale con questo regolamento, mi ritroverò ad essere in possibile conflitto legale con questo, e non avrò la libertà di utilizzare nemmeno quella varietà NGT per fare attività di sperimentazione, di ricerca, eccetera. Per cui c'è proprio questo problema. Ad oggi io liberamente posso utilizzare una varietà per fare ricerca e sperimentazione di tipo evolutivo genetico, ma se quella varietà sarà brevettata, io sarò limitato nella mia attività anche di ricerca e di selezione. Quindi c'è un trattamento proprio impari. I normali ricercatori, breeder, eccetera, oggi saranno penalizzati rispetto alla grande multinazionale che invece, possedendo quella NGT, potrà impedire l'evoluzione anche da un punto di vista dell'attività di ricerca, a meno che non venga pagata. Mentre normalmente non è così. Normalmente l'utilizzo è libero.
Eurofonica.
Per quanto riguarda un'altra tematica che abbiamo si sta discutendo in Parlamento e si discuterà anche nei prossimi mesi, è quello che riguarda i rimpatri. Si sta parlando tanto del nuovo patto per il rimpatrio, per la rimigrazione. Cosa significa per l'Unione Europea aprirsi a paesi terzi, che probabilmente non saranno neanche più terzi, come l'Albania, che è in procinto di unirsi all'Unione, questi centri per il rimpatrio?
Significa allontanare il problema e non guardarlo più negli occhi. E significa quindi non avere la responsabilità di fare, di dare regole e tracciare strade di accoglienza, di gestione del fenomeno migratorio, capace di rispondere uno ai diritti umani, due ai valori fondanti dell'Europa e ad una strategia che da un punto di vista proprio sia sociale che di gestione eccetera deve essere assolutamente adeguata agli standard europei. Significa ripensare ad un accordo che non allontana ma gestisce dentro il nostro confine il fenomeno migratorio e non lo allontana da sé. Quindi quello che ritengo molto grave è proprio che questo allontanamento non consentirà a noi di poter avere chiarezza di che cosa succede all'interno di questi CPR. Che cosa succede? Noi l'abbiamo visto grazie ad Altra Economia. Che cosa succede in Albania? Eventi critici vengono chiamati, ma sono essenzialmente violenze a cui vengono sottoposte queste persone, che sono persone come noi. Possiamo chiamarli migranti irregolari quanto volete, ma sono comunque uomini, donne e saranno anche famiglie, bambini non accompagnati, minori non accompagnati, che verranno spostati in centri all'esterno dell'Europa senza il nostro diretto controllo, senza la garanzia di diritti umani e il tutto senza nemmeno un'adeguata motivazione, perché si può perdere il proprio diritto di stare legalmente in territorio europeo così da un giorno all'altro, perché semplicemente si perde il lavoro. E quindi, siccome c'è un problema di natura burocratica molto grave anche in Italia e la difficoltà di accesso è estremamente complessa, non si può permettere che venga normalizzata un fenomeno di deportazione che viola i principi fondanti dell'Europa semplicemente perché il PPE e quindi la parte di centrodestra ha deciso di allinearsi alla linea comunicativa dell'estrema destra. Qui o stiamo difendendo i valori europei oppure stiamo difendendo campagne elettorali per sopravvivenza di partiti politici, e questo non è accettabile, perché non lo si fa a discapito dei diritti umani, non lo si fa a discapito di persone che comunque nel bene e nel male continueranno ad arrivare. Tanto più che Frontex ci dice che c'è un meno 26% di migrazione irregolare, quindi non c'è nemmeno l'emergenza che loro dicono. C'è la necessità di prendere la responsabilità politica di gestire il fenomeno migratorio, di generare canali legali di migrazione, di coordinare queste situazioni e prendersi cura di quei territori che soffrono, da cui vengono le migrazioni, anzitutto per esempio per crisi climatica o per grandi fenomeni anche di violazione democratica e di diritti umani.
E poi c'è il grande tema dell'integrazione, che anche in Italia chiaramente dovremo affrontare in maniera seria e strutturata. Ma il nostro tempo è finito perché la deputata deve correre a votare, e quindi noi salutiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori e vi diamo appuntamento alla prossima occasione con Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.